succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. Suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse dov'era e chi era. Suonavamo per farvi ballare, perché se balli non puoi morire e ti senti Dio. E suonavamo il ragtime, perché è la musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede, su cui Dio ballava se il sole era negro. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore e signori, madame e monsieur, benvenuti su questa nave, su questa città galleggiante che assomiglia in tutto e per tutto al Titanic. Calma, state seduti, signore, la tu sei toccato, ho visto benissimo. Benvenuti sull'oceano. A proposito, che ci fate qui? Una scommessa. Avevate i creditori alle calcagna. Siete in ritardo di una trentina d'anni sulla corsa all'oro. Volevate vedere la nave e poi non vi siete accorti che era partita. Siete scesi un attimo a comprare le sigarette e in questo momento vostra moglie è la polizia che dice no, era un uomo buono, normalissimo. In 30 anni mai un litigio. Insomma, che diavolo ci fate qua? Andate lì, col culo seduto su 10 centimetri di poltrone e centinaia di metri d'acqua, nel cuore dell'oceano, con davanti agli occhi il miracolo e nelle orecchie la meraviglia e nei piedi il ritmo e nel cuore il sound. È l'unica inimitabile Atlantic Jazz Band! Al clarinetto Sam Sleepy Washington, al banjo Oscar della Guerra, alla tromba Tim Tooney, al trombone Gigi Brett Gallup, alla chitarra Samuel Hawkins, alla fine al piano Danny Burdman di Lemon 900, il più grande. Carlo era davvero il più grande. Noi suonavamo musica, lui era qualcosa di diverso. Lui suonava, non esisteva quella roba prima che la suonasse lui, ok? Non c'era da nessuna parte. E quando lui si alzava da quel piano non c'era più, per sempre. Non c'era più. Per sempre. Danny Woodman T.D. Lemon 900. L'ultima volta che l'ho visto era seduto su una bomba, sul serio. Era seduto su una carica di dinamite grande così. Una lunga storia. Lui diceva... Non sei fregato veramente finché avrai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla. E lui l'aveva, una buona storia. Lui era la sua buona storia. Pazzesca. A ben pensarci, va bene. E quel giorno, seduto su tutta quella dinamite, me l'ha regalata. Perché era il suo più grande amico. Fatte di fesserie, se mi metto a testa in giù non esce più niente nella mia tasca, anche la tromba mi sono venduta, tutto, ma quella storia no, quella non l'ho persa, sta ancora qui limpida e inspiegabile, come solo era la musica quando in mezzo all'oceano la suonava il pianoforte magico di Danny Burdman T.D. Lemon 900. A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Burdman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi a posto. Lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto 10 giorni, non di più. No, neanche piangeva. Stava lì, silenzioso, con gli occhi aperti, in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe sul pianoforte. Non aveva l'aria però di essere un neonato di prima classe, quelle cose le facevano gli emigranti di solito, partorire di nascosto da qualche parte del ponte e poi lasciare lì i bambini, ma mica per cattiveria, era miseria, miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti, sapevano che avevano le pezze al culo, ognuno il suo vestito consumato dappertutto, l'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, e li vedevi scendere alla fine tutti ben vestiti con la cravatta, anche gli uomini e i bambini con certe camiciole bianche. Adesso ma ci sapevano fare. In quei 20 giorni di viaggio cucivano e tagliavano. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. Se erano fatti il vestito buono per la maniera, a tutta la famiglia, potevi mica dirgli niente. Adesso ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante è una bocca in più da sfamare, un sacco di grana all'ufficio immigrazione, le lasciavano sopra la nave, in cambio delle tende e delle lenzuola in un certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così. Doveva essersi fatto un ragionamento, se lo lasciamo sul pianoforte a coda della sala da ballo della prima classe, magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita. Era un buon piano, funzionò a metà, non diventò ricco ma pianista. Sì, il migliore, giuro, il migliore. Poi il vecchio Woodman lo trovò là, cercò qualcosa che dicesse chi era, ma trovò solo una scritta sul cartone della scatola stampata con inchiostro blu. T.D. Lemon, limone. C'era anche una specie di disegno di un limone blu anche quello. Lei era un negro di Filadelfia, un gigante d'uomo che era una meraviglia. Prese il bambino in braccio e gli disse allora, e gli scattò qualcosa dentro. Qualcosa come la sensazione che era diventato padre. Per tutta la vita continuò a sostenere che quel D.D. significava thanks, Danny, grazie, Danny. Era assurdo, ma lui ci credeva davvero. L'avevano lasciato lì per lui, quel bambino. Era convinto. D.D. thanks, Danny. Un giorno gli portarono un giornale su cui c'era una reclama, una faccia di un uomo, un faccione idiota, due baffetti fini fini da lady in lava, e c'era disegnato un limone grande così, e vicino alla scritta diceva Tano D'Amato, re dei limoni, Tano D'Amato, limoni da re, non so quale altro, attestato, premio, così, Tano D'Amato. Il vecchio Woodman non fece una piega, chi è questo frocio? Chiese. E si fece andare al giornale perché di fronte alla reclame c'erano i risultati delle corse. Non che ci giocasse lui alle corse, no, gli piacevano i nomi dei cavalli, tutto lì. Aveva una vera passione. Gli diceva sempre, senti questo, questo qui. Ha corso ieri a Chicago, senti qua, l'hanno chiamato Cerchi Grave, capisci? Non è possibile. E questo, guarda, meglio prima, ma non c'è da morire. E se mi piacevano i nomi di cavalli, aveva una passione. No, gli che vincevano gliene fregava un cazzo, erano i nomi che gli piacevano. Da quel bambino cominciò a dare il suo di nome Danny Woodman. È l'unica vanità che si concesse in tutta la vita. Poi ci aggiunse T.D. Lemon. Sì, proprio uguale alla scritta che c'era sulla scatola di cartone. Perché diceva che faceva fine avere delle lettere in mezzo al nome. Tutti gli avvocati ce l'hanno, confermò Barty Bam, un macchinista che era finito in galera grazie a un avvocato che si chiamava John P.D.K. Wonder. Se fa l'avvocato l'ammazzo, se silenziò il vecchio pullman. Però poi le due iniziali ce le lasciò meglio. E così venne fuori Danny Pullman Till di Lemon. Era un bel nome. Lo studiarono un po', ripetendo la bassa voce giù il vecchio Danny e gli altri giù in sala macchine, con le macchine spette a Morro, al porto di Mosto. Bel nome, disse il vecchio Pullman. Però gli manca qualcosa, gli manca un gran finale, era vero? Mancava un gran finale. Aggiungiamo martedì, disse Sam Stalker, faceva il cameriere. L'hai trovato martedì? Chiamano martedì. Danny ci pensò un po', poi sorrise. È un'idea buona, Sam. L'ho trovato nel primo anno di questo maledetto fottutissimo secolo, lo chiamerò 900. 900? 900? Ma è un numero! Era un numero! Adesso è un nome! Danny Woodman T.D. Lemon 900! È bellissimo, è perfetto! Un gran nome, Cristo, un gran nome! E andrà lontano con un nome così. E si chinarono sulla scatola di cartone. Danny Woodman T.D. Lemon 900 li guardò e sorrise. Loro rimasero di stupore. Nessuno si aspettava che un bambino così piccolo potesse fare tutta quella merda. Danny Woodman fece ancora il marinaio per 8 anni, 2 mesi e 11 giorni. Poi, durante una burrasca in pieno oceano, si beccò una carrucola impazzita in mezzo alla schiena. Ci mise 3 giorni a morire, era rotto dentro, non c'era verso di rimetterli insieme. Non c'era un bambino, allora si sedette vicino al letto di Danny. Da lì non si mosse più. Aveva una pila di giornali vecchi e per 3 giorni, facendo una fatica bestiale, lesse il vecchio Danny che stava tirando le cuoia tutti i risultati delle corse che trovò. Metteva insieme le lettere come Danny gli aveva insegnato, col dito premuto sulla carta dei giornali e gli occhi che non mollavano un istante, leggeva lentamente, ma leggeva. E così il vecchio Danny morì sulla 6ª corsa di Chicago, vinta da acqua potabile con 2 lunghezze su minestrone e 5 su fondo tinta blu. Il fatto è che non riuscì a non ridere a quei nomi, ridendo schiattò. Lo avvolsero in un telone e lo restituirono all'oceano sul telone con una vernice rossa e il capitano scrisse «Thanks, Danny, grazie, Danny». E così all'improvviso il 900 diventò orfano per la seconda volta. Aveva 8 anni. Si era già fatto avanti e indietro dall'America all'Europa una 50 di volte. L'oceano era casa sua. E quanto alla terra, meglio, non ci aveva mai messo piede. E l'aveva visto dai porti, certo, ma sceso mai. E il fatto è che Danny aveva paura che glielo portassero via con qualche storia di documenti, visti e cose del genere. E così che Vicente rimaneva a bordo, sempre. Poi a un certo punto si ripartiva. Ma per essere preciso, il Vecento non esisteva nemmeno per il mondo. Non c'era città, parrocchia, ospedale, galera, squadra di baseball che avesse da qualche parte scritto il suo nome. Non aveva patria, non aveva data di nascita, non aveva famiglia. Aveva 8 anni, ma ufficialmente non era mai nato. Non potrai continuare a lungo questa storia, diceva ogni tanto a Danny. Oltretutto è anche contro la legge, ma Danny aveva una risposta che non faceva una piega. In culo la legge, diceva. Non è che si potesse discutere un granché con quella partenza. Quando arrivarono a Southampton, fine del viaggio in cui Lenny morì. Il capitano decise che era ora di farla finita con quella recita, chiamò le autorità portuali e disse al suo vice che gli andasse a prendere 900. Beh, non lo trovarono. Lo cercarono per tutta la nave, niente. Era sparito. E non andava giù a nessuno per la storia, perché insomma, lì sul Virginia si erano abituati a quel ragazzino e nessuno osava dirlo, ma ci può poco buttarsi giù dalla murata e poi il mare fa quello che vuole. E così ci avevano la morte nel cuore quando 22 giorni dopo ripartirono per Rio de Janeiro senza che Novecento fosse tornato, si fosse saputo qualcosa di lui. Stelle filanti, sirene, fuochi d'artificio, alla partenza, come tutte le volte, ma era diverso. Quella volta stavano per perdere 900 ed era per sempre. Qualcosa gli rosicchiava il sorriso a tutti, gli mordeva dentro. La seconda notte di viaggio non si vedevano più le luci della costa irlandese. Perry, il nostro uomo, entrò con un pazzo nella cabina del comandante, svegliandolo e dicendogli che doveva assolutamente venire a vedere. Il comandante bestemmiò, ma poi si alzò e andò. Salone da ballo della prima classe. Luci spente. Gente in pigiama in piedi all'ingresso, passeggeri usciti dalle cabine e poi marinai e tre, tutti neri saliti dalla sala macchine e anche Truman, il barconista, tutti in silenzio a guardare 900. Stava seduto sul seggiolino del pianoforte con le gambe che penzolavano giù, non toccava nemmeno per terra. E come vero il Dio stava suonando. Suonava, non so che diavolo di musica, ma piccola e bella. Non c'era trucco, era proprio lui a suonare con le sue mani su quei tasti, chissà come. E bisognava sentire cosa gli veniva fuori, c'era una signora in pestaglia rosa, certe pizzette nei capelli blu. Una piena di soldi per capirsi, la moglie americana di un assicuratore, beh, aveva dei tacelboni così che scendevano sulla crema da notte. Guardava e piangeva, non aspettava più. Quando si trovò il comandante di fianco, bollito dalla sorpresa, lui era letteralmente bollito, quando se lo trovò di fianco, e tiro su col naso, la ricurra, dico, tiro su col naso e indicando il pianoforte e chiese come si chiama? 900. No, non la canzone del bambino, 900. Come la canzone? Era quel genere di conversazione con un comandante di marina. Non può sostenere più di 4-5 battute, soprattutto quando ha appena scoperto che un bambino che credeva morto non solo era vivo, ma nel frattempo aveva anche imparato a suonare il pianoforte. Piantò la ricorda lì dove era con le sue lacrime e tutto il resto, e attraversò a passi decisi il salone. Pantaloni del pigiama e giacca della divisa non abbottonata. Si fermò solo quando arrivò davanti al pianoforte. Avrebbe voluto dire molte cose in quel momento, tra le altre, dove cazzo hai imparato? Oppure dove diavolo te l'hai nascosto? Però come tanti uomini abituati a vivere in divisa, aveva finito col pensare anche in divisa, quindi quello che disse fu 900. Tutto questo è assolutamente contrario al regolamento. Concetto smise di suonare. Era un ragazzino di poche parole, ma di grande capacità di intendimento. Guardò con dolcezza il comandante e gli disse in culo il regolamento.
Dove puoi vedere
solo nero.